Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendiamo le nostre Bibbie in questo momento mentre ci accingiamo di nuovo allo studio della parola di Dio questa sera ed apriamole in 1 Pietro capitolo 4. Stiamo esaminando il testo che va dal versetto 12 al 19 con il titolo La prova di fuoco. Ora, come ho notato per voi l'ultima volta, è molto probabile che questa epistola di 1 Pietro sia stata scritta verso la fine del 64 d.C. e questo la collocherebbe a qualche mese dopo l'incendio di Roma. Ricorderete che Nerone aveva incendiato Roma, volendo senza dubbio costruire un edificio più grande per la sua stessa gloria. E quando Roma stava bruciando e qualcuno doveva essere incolpato per la cosa, egli addossò la colpa ai cristiani. E così, a partire da quell'anno, 64 d.C., ebbe inizio una persecuzione dei cristiani sempre più intensa, scandalosa e di portata crescente. È dunque in quel contesto che Pietro sta scrivendo la sua epistola. I suoi lettori stavano già avvertendo parte della furia di un popolo che in partenza era già anticristiano e che ora avrebbe ritenuto i cristiani responsabili della tragedia dell'incendio di Roma e della morte delle persone che si trovavano in quella città. I suoi lettori, dispersi in tutto il mondo romano, avrebbero iniziato anch'essi a sentire la pressione della persecuzione. Quindi Pietro sta scrivendo a dei credenti che stanno iniziando, per così dire, a subire un fuoco più acceso da parte di coloro che in un ruolo di incredulità nel mondo, un ruolo di incredulità, dico, come burattini ed agenti di Satana, furono schierati contro la Chiesa di Cristo, alzando ulteriormente il livello dell'ostilità. Ora, per darvi un assaggio di tutto questo, tornate al capitolo 1 e cogliete il senso di tale carattere nell'epistola. Capitolo 1, versetto 6, perciò voi esultate, anche se ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove. Menziona al versetto 7 che tali prove servono a mettere alla prova la loro fede. Poi osservate nel capitolo 2, versetti 11 e 12, ricorda loro che erano stranieri e pellegrini e che dovevano astenersi dai desideri carnali che assalgono l'anima, dovevano conservare una buona condotta fra i pagani affinché laddove parlano contro di voi, dice, come malfattori, osservando le vostre opere buone, glorifichino Dio nel giorno della visitazione. Cioè, di nuovo, l'idea è che se fossero calunniati come malfattori, oltre a subire persecuzioni per amor di giustizia, stavano sopportando tribolazioni e prove svariate. Al versetto 19 del capitolo 2, Pietro allude di nuovo a tutto questo e dice, infatti, è cosa gradita se qualcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Quale gloria ne viene, infatti, se pecchi e per questo ricevi delle battiture e le sopporti con pazienza. Ma se facendo il bene sopportate la sofferenza con pazienza, ciò è gradito a Dio. E poi il capitolo 3, al versetto 8, dice, in sintesi, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amore, fraterno, misericordiosi ed umili. E poi aggiunge, non restituendo male per male, né ingiuria per ingiuria. Il che indica di nuovo che stavano subendo il male, l'oltraggio. E dal versetto 14 dice, se doveste anche soffrire per la giustizia, beati voi, siete benedetti. E non vi sgomenti la loro minaccia e non siate né turbati. Il versetto 17 afferma che è molto meglio, se così vuole Dio, soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male. Poi nel capitolo 4, al verso 1, visto che dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. Perché chi, colui che ha sofferto nella carne, ha cessato di peccare, aspettatevelo, è capitato anche al vostro Signore. Nel capitolo 5, versetto 10, ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso e vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Quindi potete dire che in ogni capitolo c'è un qualche riferimento alla sofferenza ingiusta. La Chiesa stava subendo la persecuzione. E mentre Pietro inizia qui al capitolo 4, versetto 12, quella che è in effetti l'ultima sezione della sua epistola, che fluisce giù fino al capitolo 5, torna di nuovo sullo stesso tema. È preoccupato della sofferenza per amor di giustizia, della sofferenza per amore di Gesù Cristo. E trovo interessante guardare al mondo che ci circonda. Stavamo guardando una chiesa nell'Europa orientale, nell'Unione Sovietica, che ha sofferto a lungo, per numerosi anni, anzi per decenni, e quella chiesa sta emergendo dalla sua stagione di sofferenza e riceverà delle libertà. In un certo senso quella chiesa potrebbe finire con l'avere una libertà più grande di quella che abbiamo noi come cristiani in America. Però mi sembra che da noi la tendenza sia proprio l'opposto. Invece di una chiesa che emerge da una società atea ed umanista, come vediamo nell'Europa orientale, abbiamo ateismo, abbiamo l'umanesimo che emergono da una cultura cosiddetta cristiana. E l'ateismo e l'umanesimo, alla fine, nella nostra stessa nazione, diventeranno più aggressivi come i persecutori della Chiesa. E quello che Pietro sta dicendo qui potrebbe parlarci personalmente, più avanti nella nostra vita ed in quella dei nostri figli. Man mano che la nostra nazione diventa sempre più intollerante verso la fede cristiana, nella sua corsa verso la realizzazione di uno stile di vita amorale, noi diventeremo una minaccia sempre più grande. Perciò le parole di Pietro devono essere prese a cuore. Già esiste una persecuzione crescente contro coloro che invocano il nome di Gesù Cristo. Se, per esempio, vi capita di parlare pubblicamente contro i peccati della nostra cultura, specialmente i peccati sessuali ed in particolare il peccato dell'omosessualità, troverete un'ostilità che alle sue estremità può essere spaventosa e persino pericolosa. Stiamo vivendo in un'epoca nella quale coloro che vivono con forza per Cristo, coloro che affrontano la cultura, che hanno una testimonianza incisiva, coloro che dicono ciò che dovrebbe essere detto e quando dovrebbe essere detto, potrebbero trovarsi nei guai. E potrebbero trovarsi anche sotto grande pressione e persecuzione. E così sia, dovremmo esserne pronti. E per essere pronti a quello, per poter resistere, dobbiamo prendere a cuore questi versetti che vanno dal 12 al 19. Perché qui Pietro ci dà il modo giusto di affrontare la sofferenza per amor della giustizia. E devo dirvelo, ho ripensato a queste verità più e più volte nella mia stessa vita, perché in parte ne faccio esperienza e mi è sorprendente notare come talvolta la sofferenza per amor della giustizia proviene dall'interno della Chiesa, dal mondo cristiano stesso. Possono sfociare ostilità, durezze, minacce e chissà cos'altro. Più di una volta mi sono rifugiato nelle verità di questo brano, specialmente di recente, come mai prima d'ora, ma lasciate che vi legga i versetti dal 12 al 19 così che li avrete chiari in mente. Carissimi, non stupitevi per l'incendio divampato in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi affinché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete oltraggiati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria e di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro, malfattore o ficcanaso, e se però uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio in quel nome. È infatti giusto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove finiranno l'empio ed il peccatore? Perciò, anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, affidino le loro anime al Creatore fedele, colui che fa ciò che è giusto. Ora, tutto questo è un tesoro colmo di verità. E se volessimo suddividerlo in parti più gestibili, dovremmo afferrare che qui ci sono alcune grandi lezioni, grandi verità che riassumono la nostra reazione alla sofferenza ingiusta. Ora, prima di approfondire queste parole, lasciatemi dire questo, ok? Si soffre per amor della giustizia solamente quando si vive una giustizia visibile. È solo quando vivete piamente in una cultura empia che suscitate una certa ostilità. Se riuscite a nascondere le vostre virtù, se riuscite a celare la vostra testimonianza per Cristo, se evitate di far sapere che siete cristiani, allora è improbabile che soffrirete. Però per coloro che vivono in modo retto, coloro che manifestano il proprio impegno verso di Cristo, coloro che parlano con franchezza e dicono quello che deve essere detto, incontreranno inevitabilmente ostilità. Ora, quando tutto quello accade, ci sono vari punti da tenere a mente. Innanzitutto, nel riassunto meraviglioso proposto da Pietro qui, il primo passo è quello di aspettarsi la sofferenza. Versetto 12 dice: non stupitevi. E questo l'abbiamo già visto, stiamo solamente ripassando brevemente. Kevin dice: aspettatevelo, è inevitabile e Dio la permette per mettervi alla prova. Ricade su di voi per la vostra prova, per dimostrarvi la genuinità del vostro cristianesimo e per purificare ulteriormente la vostra vita. Questo è il test di Dio per rivelare il fatto che siete realmente oro. Che quando il fuoco sarà passato, voi sarete ancora lì, incombustibili, puri, raffinati, pronti ad un uso ancora più grande per Dio. Quindi, visto che Dio vuole rendervi massimamente utili e visto che vuole che la vostra vocazione ed elezione siano rese sicure, egli manda una sofferenza inevitabile nella vostra vita per mettere alla prova la genuinità della vostra fede. Se la vostra fede non è autentica, quando arriverà la prova, proprio come quel seme che, gettato sul suolo duro, forse potrebbe mostrare un qualche segno di fede iniziale, ma non darà e voi non darete alcun frutto e sotto la tribolazione appassirete e morirete. Dunque, la prova del fuoco vi rivelerà a voi la realtà della vostra fede. Quindi aspettatevela. È inevitabile ed è compresa nel disegno di Dio. Inoltre è inevitabile anche perché una vita giusta in una cultura ingiusta rappresenta un confronto che quella cultura stessa non tollera, non vuole tollerare facilmente, quindi gli si reagisce con forza. In secondo luogo, non solo aspettatevi la sofferenza, ma rallegratevene in essa. Il versetto 13 dice: nella misura in cui partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevi, affinché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete oltraggiati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. E quindi qui Pietro sta semplicemente dicendo: rallegratevene in essa. Perché? Perché partecipate alla sofferenza di Cristo. Perché? Quindi perché condividete la gloria di Cristo alla sua manifestazione. Perché? Perché mentre ora soffrite, lo spirito di Dio riposa su di voi e quindi vi prende a carico per ristorarvi, per rafforzarvi e per fortificarvi, e quindi potete rallegrarvi. Talvolta tutto ciò è piuttosto impegnativo, ad essere sinceri, quando mi sento un po' sotto attacco e mi dico: dopo tutto dovrei aspettarmelo, se desidero vivere una vita pia e predicare la verità di Dio, se voglio innalzare lo standard di santità molto in alto e sostenere con fermezza la purezza dottrinale e la verità biblica, posso aspettarmi, posso prevedere questo, posso prevedere questa reazione, devo essere pronto. E di solito riesco a gestire la cosa, però poi arriva il momento di mettere in pratica il secondo principio, quello di rallegrarmi per la sofferenza, e là la sfida diventa più grande. Dire: grazie Signore, è davvero meraviglioso, sto assaporando ogni istante di questa prova. La cosa può non risultare immediata. Eppure, per la grazia di Dio, quando trovo il tempo di meditare sulla cosa, posso deporla davanti al Signore, e lì mi accorgo che lo Spirito di Dio riempie il mio cuore di gioia. Di solito si tratta di una duplice gioia. Da un lato c'è la gioia di partecipare nella cosa, il senso che, al di là di quello che io possa sperimentare, la mia sofferenza a confronto di quella di Gesù Cristo è poca ed io ho l'opportunità di condividere nelle sue sofferenze. Dall'altro lato però mi colpisce il fatto che qualunque sofferenza io debba sopportare in questa vita, quella sarà più che ricompensa della gloria eterna che mi attende per sempre alla presenza del Signore. Rallegratevi. La terza prospettiva, molto necessaria riguardo alla sofferenza, è di valutare la sofferenza stessa, aspettarcela, rallegrarci in essa e valutare la sofferenza. In altre parole, quando state soffrendo, date un'occhiata al perché versetto 15, che nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro, malfattore o un molesto ficcanaso. Ci sono quattro mali menzionati qui, che in realtà sono tipici di uno stile di vita non regenerato, e vengono usati per illustrare il carattere di una sofferenza inaccettabile. Sono piuttosto ovvi, perlomeno i primi tre. Non soffrite come omicida? Voglio dire, se uccidete qualcuno e soffrite per quello, vi perseguitano, vi mettono in prigione, vi tolgono la vita, non lamentatevi per quello. Stessa cosa se siete dei ladri, non soffrite come ladri o come dei malfattori. Oh, a proposito, la parola malfattore serve a coprire tutti i crimini non menzionati nelle prime due parole, giusto? Quelle prime due sono piuttosto ampie, no? Omicidio e furto. Poi, riassumendo tutto il resto, non soffrite come malfattori, in tutte le forme di malvagità e di peccato. E poi vi aggiunge un'altra parola molto interessante. Dice, oh, come molesto ficcanaso, e ci potremmo chiedere, com'è che è incluso il ficcanaso con l'omicida o il ladro o il malfattore? Perché questa è una parola veramente, veramente interessante. A proposito, è usata solamente qui in tutto il Nuovo Testamento? Il che costituisce sempre una sfida per il lessicografo, per la persona che deve definire il termine, perché se l'unico uso della parola è qui, vogliamo essere sicuri di capire cosa significa ovviamente. Alcuni dicono che si riferisca ad essere impiccioni o ficcanaso. Conoscete gente così? Quelli che sono sempre a curiosare degli affari altrui? Alcuni pensano che significhi quello. Altri però pensano si riferisca a essere combinaguai, agitatori. Altri pensano che si riferisca a rivoluzionari, cioè uno che sconvolge la società. Ma si tratta di una parola molto interessante. La parola è alatrio episcopos. Episcopos è la parola per sorvegliante. E se combiniamo le due parole si riferisce a qualcuno che sorveglia o qualcuno che si intromette, potremmo dire, in cose che appartengono a qualcun altro. Uno che sorveglia o che si intromette in ciò che è altrui. Questa è una sorta di fatti gli affari tuoi. Una parola del genere. Ora, perché lo inserisce qui però? Non sarebbe stato incluso nel malfattori? Beh, sì, c'è un po' di più di quello però. Questa parola credo abbia un significato più specifico di quanto appaia a primo acchito. Lasciate che vi citi altre scritture che potrebbero aiutarvi a capirne un po' il senso. Tornando a prima Tessalonicesi 4:11, non serve che lo cerchiate, ma lì Paolo dice ai Tessalonicesi: dovete adoperarvi a vivere in pace e ad occuparvi dei fatti vostri e da lavorare con le vostre mani, così come vi abbiamo ordinato. Non dovete essere dei piantagrane, non dovete essere dei sabillatori, non dovete sconvolgere la società. Dovete solamente condurre una vita tranquilla. Dovete badare ai vostri affari e dovete lavorare con le vostre mani, dovete fare il vostro mestiere senza immischiarvi in altre questioni. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 11, dice ai Tessalonicesi: sappiamo che alcuni fra voi stanno vivendo disordinatamente, non facendo nulla, non lavorando, ma affaccendandosi in cose futili. Parola diversa, però lo stesso senso. Affaccendandosi in cose futili. Ora, a tali persone ordiniamo e le esortiamo nel Signore Gesù Cristo di mangiare il proprio pane lavorando in pace. In altre parole, state al vostro posto, state tranquilli e fate il vostro lavoro. Poi, quando Paolo scrisse a Timoteo nella lettera successiva, nell'ordine che troviamo qui nel Nuovo Testamento, capitolo 5, versetto 13, lì parla di donne giovani e dice che se non sono sposate, spesso possono essere pigre che vanno in giro per casa in casa senza far nulla, non solo quello, anche oziose, pettegole, impiccandosi in cose che non è nemmeno appropriato ripetere. Allora qui sta parlando di qualcosa di diverso, è la stessa idea dell'impicciarsi, di invadere in questioni che non le riguardano, però mi pare che qui, seppur si riferisca specificamente ad una donna vedova che non aveva niente da fare, che quindi si limitava a girare in lungo e in largo ficcando il naso negli affari di tutti, però in Tessalonicesi, nella prima e nella seconda lettera, sta parlando non tanto di come ci si deve comportare tra le persone che si conoscono come questa vedova, ma di come ci si deve comportare nella società. E io credo che sia esattamente di quello che Pietro sta parlando qui, e con tutto questo in mente considerate di nuovo quello che dice qui: non siate molesti ficcanaso. Ora, alcuni ritengono, e tendo ad essere d'accordo con quello che intende dire qui abbia un riferimento specifico all'agitazione politica, cioè che si riferisca all'idea di farsi coinvolgere in attività rivoluzionarie e dirompenti, interferendo, intromettendosi nel funzionamento e nel flusso del governo. Questo porterebbe di sicuro al fatto che il governo prenderebbe provvedimenti a tal punto che la persona la vedrebbe come persecuzione. Potrebbe accadere in un'azienda, sul posto di lavoro, se diventate dei ficcanaso molesti pensando che visto che siete cristiani dovete essere trattati diversamente, visto che avete degli standard cristiani dovete imporre alla vostra azienda e quindi così diventate dirompenti e diventate un po' dei ficcanaso, dei rivoluzionari in un modo o nell'altro, e quello potrebbe portarvi, dice Pietro, a soffrire. E quindi quello che sta dicendo è questo, molto molto importante. Siete cristiani e state vivendo in una cultura, in una società non cristiana, quindi fate il vostro lavoro, vivete una vita tranquilla, esaltate Gesù Cristo, predicate il Vangelo, ma non cercate di rovesciare la società stessa. Non diventate dei rivoluzionari, non siate dei ficcanaso. Oppure se lo fate ed il governo vi perseguita come agitatori ficcanaso e fastidiosi, quella è una cosa vergognosa. Non è un onore per il cristiano, è una cosa vergognosa. Quindi dovete chiedervi, perché sto soffrendo? Se stai vivendo la tua vita cristiana, vivendo una vita virtuosa, pia, presentando Gesù Cristo in ogni opportunità che hai, ma lavorando quietamente con le tue mani, essendo fedele al tuo compito, essendo in ogni modo un cittadino nobile, responsabile nel compiere il tuo dovere all'interno della cultura, non essendo una forza dirompente, e ciò nonostante venite perseguitati, allora è per amore della giustizia. Ma se ti sei assunto l'incarico di imporre il tuo modo di pensare cristiano sulla tua cultura o società, che sia la cultura aziendale in cui operi o il negozio in cui lavori o lo Stato o il governo in cui vivi, allora stai andando oltre i confini. E penso che Pietro stia semplicemente rimarcando qui quel che aveva detto nel capitolo 2, cioè che dobbiamo essere cittadini che sono modelli di sottomissione ad ogni istituzione umana, ad ognuno che ha autorità. Quindi Pietro sta dicendo, ascoltate, se soffrite come omicida ed il governo interviene applicando la pena appropriata, o se state soffrendo come dei ladri e il governo quindi viene, interviene e ci condanna o vi condanna, se state soffrendo come una sorta di malfattore coinvolto in qualche reato e quindi il governo vi imprigiona, oppure se siete diventati degli agitatori dello status quo e dei rivoluzionari sociali, allora non considerate quello come soffrire per amor della giustizia. Dovreste vergognarvene. Quindi dovete esaminarvi, dovete valutare la vostra sofferenza. Dovreste dire, sto soffrendo, perché sto soffrendo? Versetto 16 dice, se uno soffre come cristiano, in altre parole, se soffrite solamente per essere cristiani, non c'è nulla di cui vergognarsi. E l'implicazione è che se stai soffrendo perché sei un omicidia, sei un ladro, sei un qualche tipo di criminale o se sei un ficcanaso molesto che scombussola la società, dovresti vergognarti. Ma se soffri, seppur stai facendo il tuo lavoro, stai vivendo una vita quieta, tranquilla, pacifica, onorando Gesù Cristo, essendo il miglior cittadino possibile, proclamando fedelmente il Vangelo di Cristo, e ciò nonostante soffri, non hai alcuna ragione di vergognarti, anzi, in quel nome dia gloria a Dio, dice. Che affermazione. Se uno soffre in quanto cristiano, in quel nome, il nome cristiano, glorificherai Dio. A proposito, è un termine bellissimo cristiano. I primi cristiani si chiamavano fratelli, si definivano come i santi o il popolo santo, il popolo consacrato. Si definivano, e mi piace questa espressione, come quelli della via, Gesù essendo la via, la verità e la vita. Però i loro oppositori giudei li stigmatizzarono come i nazareni. E diedero anche loro un nome che intendeva essere un nome di derisione. Li chiamarono cristiani. Non fu inizialmente un nome che i cristiani adottarono per sé, non credo sarebbero mai stati così audaci da presumere di potersi chiamare con il nome del loro Cristo, fu dato loro dal mondo. La prima volta fu ad Antiochia, secondo Atti 11, e Agrippa, di nuovo in Atti 26, se non mi sbaglio attorno al versetto 28, fa riferimento a questo fatto qui. E poi con il tempo finì con l'essere rivendicato dai credenti stessi, però all'inizio era un termine di scherno, che poi è diventato un termine amato come lo è per noi oggi. Quindi dice, se soffrite perché siete cristiani, non vergognatevene, non vergognatevene. Anzi, in quel nome, nome cristiano, in quel nome, come un seguace di Gesù Cristo, glorifica Dio. Cosa significa? Loda Dio per il privilegio, loda Dio per il privilegio. Perché? Perché stai condividendo le sofferenze di Cristo, perché lo Spirito di gloria ti sta fortificando, perché stai aggiungendo al tuo peso di gloria eterno. Tutte e tre quelle ragioni. E ce n'è un'altra nel versetto 17. È infatti giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se inizia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Questo è un versetto interessante. Sta dicendo che se soffri come cristiano, allora per amore del nome cristiano devi essere felice di soffrire e devi lodare Dio per il privilegio, perché stai condividendo le sofferenze di Cristo, perché lo Spirito di gloria riposa su di te e ti fortifica, e quindi devi rallegrarti nella forza dello Spirito, e perché stai aggiungendo peso alla tua ricompensa eterna. E poi aggiunge, dovresti vedere la sofferenza come un segno che la fine è vicina. Ed è dunque tempo di far pulizia della casa di Dio. Mamma, se quella è un'affermazione importante. Versetto 7, vedete come inizia il versetto? La fine di tutte le cose è vicina. La fine di tutte le cose è vicina. E quindi dice lì al versetto 17, è giunto il tempo che il giudizio cominci. A proposito lì, la parola tempo non è chronos, non è l'orario del calendario, è kairos. Significa che è il momento cruciale, è il punto, è la stagione in cui il giudizio deve iniziare. Mamma, che affermazione grandiosa, no? Con la venuta di Gesù Cristo, voglio che seguiate il mio pensiero qui, ok? Con la venuta di Gesù Cristo è iniziata la dispensazione cristiana, che conosciamo come dispensazione della Chiesa. Cristo venne, soffrì e morì. E quello fu l'inizio della fine. Siamo già negli ultimi tempi, ora. Cristo apparve alla fine dell'età presente, stiamo vivendo negli ultimi tempi, nell'ultima epoca. Quindi Pietro dice che è già il tempo che il giudizio inizi. Dov'è che iniziò? Iniziò sulla croce, quando i nostri peccati furono giudicati in Cristo. E stiamo vivendo quindi una stagione di giudizio. Le sofferenze dei cristiani quindi fanno parte del piano di Dio per un giudizio progressivo che culminerà con il grande trono bianco. Ora, seguitemi. Pietro non sta parlando di condanna quando si riferisce al giudizio. Sta parlando di disciplina. Sta parlando di testare, di purificare, di spurgare. Però sta dicendo, ci sta dando uno spunto su questa dispensazione, sta dicendo in questa dispensazione Dio giudicherà, e per cominciare il suo giudizio lo farà, il suo giudizio, il suo spurgare o la sua verifica, la sua disciplina avverrà per purificare la sua Chiesa, e la cosa inizierà così e terminerà con l'ultima condanna degli empi. Quello che sta dicendo? Se il giudizio inizia con Dio che spurga la casa di Dio, inizia da noi, allora quale sarà mai il risultato di coloro che invece non obbediscono al Vangelo di Dio? In altre parole, se Dio giudica coloro che credono in un certo senso e tale è così importante e serio, allora che sarà mai di coloro che non credono? Il popolo di Dio viene giudicato, testato per rimuovere l'eccesso, è vagliato, è spurgato per rimuovere le scorie. La Chiesa è sempre sotto il processo di spurgamento e di purificazione, la casa di Dio. Qui si riferisce alla Chiesa, ovviamente, all'assemblea del popolo redento, ed indietro al capitolo 2, verso 5, veniamo chiamati la casa spirituale, casa spirituale. Prima Timoteo 3,15, la casa di Dio è la chiesa del Dio vivente. Prima Timoteo 3,15 dice la casa di Dio è la chiesa del Dio vivente. Quindi è quello che sta dicendo? Pietro sta parlando della chiesa e di fatto sta parlando collettivamente, sta dicendo se Dio sta già purificando la sua chiesa, se c'è uno spurgare nella sua chiesa, uno spurgare che è necessario, ora, che sarà mai quando porterà il suo giudizio finale su coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Questa purificazione, questa valutazione, questa verifica è necessaria in quest'epoca. E c'è anche un'analogia incredibile di tutto questo in Ezechiele, capitolo 9, verso 6. Tornando a Ezechiele, quando Dio guardò il popolo peccatore sulla terra e voleva purificarlo, disse: voglio purificare la terra. E quello era il suo intento e disse questo, cito: inizia dal mio santuario. Inizia con Israele. Dio, alla fine dei conti, giudicherà gli empi. In questo momento però sta purgando, purificando la sua chiesa. Quindi quando soffre a causa della giustizia è la purificazione di Dio, la purificazione di Dio, la prova di Dio. E ve lo dico, quando vedete una chiesa che è stata purificata, spurgata, quando vedete una chiesa che è stata messa alla prova, quando vedete una chiesa che è stata perseguitata, trovate lì una chiesa pura, non è vero? Quindi guardate la vostra persecuzione, vedetela per quello che è. È Dio che sta iniziando il giudizio nella famiglia che ama e che inizia la purificazione del suo giudizio durante quest'epoca? Vedete, prima che arriverà il giudizio finale completo, la Chiesa dovrà evangelizzare il mondo. E per essere efficace nell'evangelizzazione del mondo, la Chiesa dovrà essere purificata dal peccato, il vero separato dal falso, il carnale purificato o rimosso. E poi la Chiesa pura potrà muoversi. E quindi guardate la persecuzione come al giudizio di Dio che deve venire e che deve venire prima nella famiglia, prima che arrivi agli stranieri. Prima purificherà la sua Chiesa, poi giudicherà gli empi. Se inizierà con noi prima, e così sarà, quale sarà l'esito di coloro che non credono? Il giudizio di Dio deve iniziare dalla famiglia, però non può finire lì e non finirà lì. Pietro guarda oltre a quello, fino alla tragedia del giudizio eterno. Cos'è che dice? Questo è il punto, ascoltate bene. È molto meglio portare la sofferenza mentre il Signore purifica la Chiesa e sopportarla con gioia piuttosto che sopportare una sofferenza futura che è eterna. Vedete il punto? Ehi, guarda la tua sofferenza e considera questo. Dici che è difficile soffrire? È meglio che tu soffra ora, nel mentre lui ti sta provando e ti sta purificando e ti sta adattando all'utilità e alla gloria, piuttosto che non soffrire adesso, ma soffrire più avanti per l'eternità. Che è molto peggio. Molto peggio. E la cosa accade a coloro, versetto 17, che non ubbidiscono al Vangelo di Dio. E questo ricorda Romani 1, dall'1 al 5, dove Paolo usa la stessa frase, il Vangelo di Dio, la buona notizia di Cristo. Quale sarà l'esito? Chiede. Oh, ve lo dico io? Giudizio terrificante? Una dannazione eterna? Secondo Tessalonicesi 1, 4 e seguenti. Parla della Chiesa perseguitata e di come la Chiesa ha perseverato in fede nel mezzo dell'afflizione, della persecuzione. E poi nel versetto 5 dice che questa è una chiara indicazione del giudizio giusto di Dio affinché siate considerati degni del regno di Dio per il quale davvero soffrite. Sta dicendo, dovreste sapere che questa è una chiara indicazione, tutta questa tribolazione, tutto questo problema, tutta questa sofferenza è una chiara indicazione che Dio vi sta giudicando, vi sta purificando, vi sta pulendo, vi sta mettendo alla prova, vi sta cercando di rendere più utili, vi sta permettendo di condividere le sofferenze di Cristo, vi sta costruendo un grande peso eterno di gloria. E quello è molto meglio di ciò che il resto del mondo sperimenterà. Perché dopo tutto è giusto che Dio risponda con afflizione a coloro che vi affliggono e dia sollievo a voi che Siete afflitti e da noi, anche quando il Signore Gesù Cristo sarà rivelato dal cielo con i suoi angeli potenti e fuoco fiammeggiante, infliggendo retribuzione a coloro che non conoscono Dio e a coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, e questi pagheranno la pena della distruzione eterna. Quindi non lamentatevi di soffrire ora, per poi avere gloria più avanti. Ci sono molti che non stanno soffrendo adesso, ma lo faranno per sempre, sempre e per l'eternità. Poi Pietro sostiene il suo punto con una citazione nel versetto 18, una citazione tratta da Proverbi 11:31, e Pietro sta dicendo: se con difficoltà il giusto è salvato, che ne sarà dell'uomo empio e del peccatore? Proverbi 11:31 in realtà dice: se il giusto riceve ciò che gli spetta sulla terra, quanto più sarà per gli empi e i peccatori? Pietro interpreta liberamente le parole. Quando dice: se con difficoltà il giusto sarà salvato, difficoltà si riferisce alle difficoltà che la persecuzione porta al credente. La nostra salvezza porta persecuzione, la nostra salvezza porta difficoltà, un giudizio, porta disciplina correttiva, purgativa, istruttiva, testata, correttiva attraverso la sofferenza che, capitemi, ci impedisce di commettere peccati che ci condannano. Quel giudizio continuerà nella Chiesa fino al rapimento, ed anche dopo, quando Dio redimerà una nuova generazione di persone, anche loro soffriranno. E se è così difficile e c'è così tanta sofferenza come cristiani nella nostra purificazione, che sarà mai dell'empio e del peccatore, chiede? Che tipo di sofferenza sopporteranno loro se noi dobbiamo sopportare tutto questo? La risposta è una sofferenza molto peggiore. Saranno gettati nel lago di fuoco che brucia con fuoco e zolfo per sempre, dove il verme non muore e il fuoco non si spegne. Quindi tutto questo ci aiuta a vedere l'importanza di una chiara valutazione della nostra sofferenza. Deve essere per la causa della giustizia, non derivante dal peccato. Non dobbiamo allora vergognarci quando soffriamo, ma dobbiamo onorare Dio perché sta purificando la sua Chiesa, dove il giudizio deve iniziare, se vogliamo essere un popolo puro per raggiungere il mondo. E quindi quando ti vedi soffrire, guarda la cosa in faccia, vedila per quello che è, valutala. Dovrebbe essere un buon promemoria di quanto più severo potrebbe essere e sarà il giudizio per coloro che sono senza Cristo. Quindi com'è che gestiamo la sofferenza? Ce l'aspettiamo? Ce ne rallegriamo? La valutiamo? La vediamo per ciò che è, realmente? È Dio che con grazia abbondante purifica la sua Chiesa per l'utilità, per la comunione con Cristo, per ricevere un maggior peso di gloria che non può nemmeno essere paragonato con quella sofferenza terribile che i peccatori e gli empi sopporteranno per l'eternità. Un punto finale. Aspettatevi la sofferenza, rallegratevi nella sofferenza, valutatela, ed in quarto luogo affidatevi a Dio. Affidatevi a Dio. Un uomo empio non può, il peccatore non può perché è troppo tardi. Però tu ed io possiamo, anche nel mezzo della nostra sofferenza. Versetto 19: pertanto lasciate che anche coloro che soffrono, secondo la volontà di Dio, affidino le loro anime ad un creatore fedele nel fare ciò che è giusto. La parola pertanto è lì a causa della vera prospettiva sulla sofferenza appena riassunta. Visto che ora comprendi la sofferenza, ora comprendi che è correttiva, purgativa, istruttiva, comprendi che Dio la usa per metterti alla prova, per purificarti, per renderti più utile, per darti un maggior peso di gloria. Pertanto, in mezzo ad essa, lasciate che anche coloro che soffrono secondo la volontà di Dio, ed è nella sua volontà, nel mentre purifica la sua Chiesa, che loro affidino le loro anime a Lui. Stiamo soffrendo secondo la volontà di Dio? Quello è il suo scopo, è lo scopo che intende per i suoi figli. Di purificare, di espurgare, castigare, renderci teneri, renderci efficaci. La parola affidare, a proposito, è un termine bancario che significa depositare per una custodia. attraversare la sofferenza prendendo la propria anima e depositandola ai piedi di Dio. La parola anima si riferisce alla propria vita, al proprio essere, alla propria persona. Affidarla ad un creatore fedele. Questo è l'unico posto nella Bibbia dove quella frase viene usata. Perché la usa lì? Ascoltatemi. Usa la parola creatore per ricordarci che stiamo semplicemente restituendo a Dio ciò che Lui ha creato, il che significa che Lui è il più capace di prendersene cura, giusto? E quando diciamo che Lui è un creatore fedele, possiamo fidarci di Lui con essa? Come creatore conosce meglio di chiunque altro i bisogni delle sue amate creature, e come creatore fedele soddisfa e soddisferà tali bisogni, perché è fedele alla sua promessa. Il mio Dio provvederà a tutte le vostre necessità. A proposito della parola affidare, qui, affidare le loro anime ad un creatore fedele, paratitemi, è esattamente la stessa parola usata da parte di Gesù quando sulla croce affidò il suo spirito al Padre. Stessa parola. In mezzo alla sua sofferenza si diede a Dio. E Pietro dice, dà la tua vita a Dio affinché Lui ti sostenga in mezzo alla più grande sofferenza, e Lui è affidabile e sarà fedele. E poi quel versetto conclude dicendo, nel fare ciò che è giusto. Ed è qui che tutto dovrebbe essere. Facciamo ciò che è giusto, ci dedichiamo a Dio. Soffriamo, affidiamo le nostre anime ad un creatore fedele, facciamo ciò che è giusto. Per dirlo in un altro modo, nel mentre fai ciò che è giusto, accetta ciò che ne verrà ed affidati a Dio. Nessuna defezione, obbedienza, impegno e fedeltà. Continua semplicemente a fare ciò che è giusto. Quindi, quando la sofferenza arriva al credente, ce l'aspettiamo, ne gioiamo, la guardiamo da vicino, la valutiamo, è il risultato del peccato, è il risultato della giustizia. È quindi Dio che sta semplicemente purgando, purificando, mettendomi alla prova affinché io possa essere più utile, più glorioso, più utile, più pronto alla gloria. Stavo pensando a Jeffrey Ball, all'età di 30 anni, fu detenuto per 3 anni e 2 mesi dai comunisti cinesi e parte di quel tempo era stato detenuto in isolamento, fu lasciato alla fame, fu minacciato, assillato, sottoposto alle tecniche infernali di lavaggio del cervello. Si stava aggrappando disperatamente ad un qualche potere di oggettività nel suo cervello, studiando ad un certo punto 6 tipi diversi di zanzare presenti nella sua cella, giusto solo per mantenere una sanità mentale. E di mezzo a tutto compose un poema lunghissimo che non ho mai avuto il tempo di leggere, ma lasciate che vi legga 5 strofe veloci. Questa fu la sua preghiera in mezzo ad una sofferenza orribile. Non lasciar che il tuo volto si offuschi, caro Dio, né che il senso di te si allontani da me. Non lasciar che il ricordo della tua parola bruci basso nel mio cuore. Non far sì che il mio spirito, Signore, si intorpidisca con la solitudine o le paure, e non far sì che il mio cuore cada o ceda al dubbio e trattieni i miei occhi dalle lacrime. Non lasciar che la distanza ci separi mentre i mesi ed anni aumentano, non far sì che l'oscurità mi rinchiuda e non farmi perdere la tua pace. Non lasciar che la pressione del nemico schiacci il mio amor verso di te, e non lasciar che la stanchezza ed il dolore eclissino la tua vittoria. E poi, l'ultimo verso, perché la tua gioia è la mia gioia, ed il tuo giorno la mia speranza. Il tuo regno, o Dio di grazia, non passerà mai. Dobbiamo vivere in quel tipo di fiducia. Inchiniamoci in preghiera. Padre, ti ringraziamo per la testimonianza di un santo fedele nel mezzo di circostanze insopportabili che ha trovato la sua forza in te. Ti ringraziamo, Signore, che è per tua volontà che siamo purificati, spurgati e ripuliti nelle difficoltà ed in particolare anche durante la persecuzione, mentre siamo audaci per Cristo. Possiamo sapere che se non siamo audaci per Cristo non conosceremo la sofferenza, però nemmeno conosceremo la gloria della comunione con il Salvatore sofferente, né conosceremo la gloria dello Spirito che riposerà su di noi, né conosceremo la gloria eterna. No, Signore, se non siamo disposti ad essere audaci per Cristo, possiamo sfuggire, ma non possiamo essere il vaso testato, raffinato, purgato, purificato, utile. Quindi testaci, Signore, mentre siamo fedeli. Inizia quel giudizio con noi stessi affinché la tua Chiesa possa essere pulita, pura, utile a te. E ti ringraziamo e ti ringrazieremo per tale privilegio. E che, sebbene siamo giudicati qui e ora, saremo per sempre liberi da qualsiasi giudizio e condivideremo la tua gloria eterna. Padre, preghiamo per chiunque si trova qui in mezzo a noi stasera che ha sfuggito la sofferenza per amore della giustizia in questa vita, che però soffrirà per il peccato per sempre. Possa questo essere il giorno in cui vengono e verranno al Salvatore per ravvedersi dal loro peccato e riconoscerlo come Signore, Dio e Redentore. Preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.